Allora, vabbè, mi hanno già presentato Giovanna Morvillo, il tema di cui in oggetto è la prevenzione delle infezioni ospedaliere del tratto urinario da cateterizzazione vescicale in terapia intensiva in pediatria. Argomento non semplice in quanto poca bibliografia disponibile, pochi studi, ma comunque abbiamo tentato di mettere su qualcosina. Una premessa che poi non è una premessa perché voglio dire già sono dei giorni che sentiamo parlare del concetto di infezione nosocomiale, quindi è inutile ripetersi su questa cosa, infezione acquisita durante la degenza e che può essere manifestarsi anche dopo. Noi fondamentalmente non abbiamo nessun controllo sulla manifestazione dell'infezione dopo la dimissione, sicuramente. Quello che sappiamo è che l'infezione nosocomiale incide sull'aggravamento delle condizioni del paziente, aumenta sicuramente i tempi di degenza del paziente e quindi con un incremento degli interventi assistenziali. Quindi, a parte che incide sullo stato di salute, incide sicuramente sui costi. Forse quello che non abbiamo detto finora e dare un attimo dei dati su un'incidenza un po' più globale del fenomeno. E qui vediamo che abbiamo un'incidenza ai paesi in via di sviluppo superiore al 25%, sicuramente di gran lunga superiore. Ma quello che vogliamo mettere in risalto è che nei paesi sviluppati e quindi tecnologicamente avanzati abbiamo comunque un'incidenza che va dal 5 al 10%. E questo ci fa riflettere moltissimo sul da farsi ancora per abbassare questo livello di incidenza. Ci riferiamo, come in tutti i lavori, insomma abbiamo ripetuto più volte che ci riferiamo tutti alle linee guida emesse dal CDC, che voglio dire, è l'organizzazione in assoluto che ci dà i dati più certi sul controllo epidemiologico e che detta le linee guida circa la prevenzione e le raccomandazioni sulla prevenzione delle infezioni. I documenti del CDC sono sette e il primo di questi pare sia proprio legato alle infezioni, alla prevenzione delle infezioni del tratto urinario associate a cateterismo. Prima di parlare della frequenza volevo dire passare un attimo un passaggio su quella che è la descrizione epidemiologica, nel senso che quando parliamo dell'adulto abbiamo degli studi ben precisi, abbiamo dei dati più precisi per quanto riguarda l'epidemiologia. In ambito pediatrico neonatale gli studi sono pochi, abbiamo degli studi italiani in corso dei quali non abbiamo ancora sviluppato dei risultati e ci riferiamo quindi a degli studi esteri. Possiamo citare per esempio uno studio fatto nel 1992 nell'Hospital for Sick Children in Toronto che fece uno studio su tutti i pazienti. Questo studio fu fatto in una terapia intensiva neonatale affetti da infezioni urinarie e da cateterizzazione vescicale e questo studio durò un anno e diede una percentuale di questa di infezione del tratto urinario del 10%. Successivamente, dopo 5 anni, nel 1997, un successivo studio in un ospedale in Georgia, lo studio aveva come obiettivo la descrizione epidemiologica delle infezioni del tratto le vie urinarie e dava un risultato che era intorno al 15%, quindi con 5 anni di distanza i due studi bene o male confermavano queste percentuali. La frequenza dell'infezione del tratto le vie urinarie è correlata all'età. E qui possiamo vedere che in bambini di età inferiore ad un anno abbiamo una frequenza che va dal 7 al 9%, che si riduce fino ai 10 anni di età dall'1,5 al 4%. Dobbiamo sottolineare che si usa molto l'uso del catetere in bambini al di sotto di un anno è veramente limitato, quindi sicuramente se si utilizzasse il catetere in maniera più, voglio dire, massiva avremmo una percentuale sicuramente più elevata, quindi anche questa al 7-9% comunque voglio dire non è sicuramente da poco, insomma. I qualcosa sui criteri diagnostici, possiamo dire che i segni clinici non sempre sono evidenti, possono essere atipici o addirittura assenti. E anche qui per una diagnosi di infezione delle vie renali nosocomiale, noi ci riferiamo a dei valori soglia che sono emessi sempre dal CDC per questo tipo di controllo. Tranne che nelle infezioni urinarie sintomatiche, dove utilizziamo comunque come strumento sempre l'urinocultura che ci dà conferme e diagnosi. L'incidenza. L'incidenza sicuramente dipende dal tipo di cateterismo e dalla durata del cateterismo vescicale. Dal tipo di cateterismo, in quanto il cateterismo può essere singolo quando comunque viene il catetere introdotto, viene fatto un prelievo di urina oppure per superare un'ostruzione e poi viene rimosso, o può essere un cateterismo a permanenza. Sicuramente il cateterismo singolo dà una bassa incidenza di infezione, a differenza di quello che a permanenza, che ovviamente la durata e il tempo di permanenza del catetere aumenta l'incidenza. È vero anche che in pediatria però è molto più diffuso il cateterismo a intermittenza, quindi i tempi sono molto più ridotti. Per quanto riguarda la prevalenza, questa diapositiva ci mostra chiaramente come nei primi 3 mesi di vita abbiamo una prevalenza maggiore nei maschi, quindi che abbiamo un'incidenza del 2%. Maggiore fino ai 3 mesi di vita, dopo i 3 mesi di vita l'incidenza è maggiore nelle femmine. E anche qui abbiamo dei dati su alcuni studi, anzi in particolare abbiamo uno studio che è stato condotto a Trieste, uno dei pochi studi italiani, uno studio condotto per 4 anni consecutivi dove si è stimato un tasso di incidenza di primo episodio di infezioni delle vie urinarie pari a 1,38 casi ogni anno per 1.000 bambini di età inferiore ai 15 anni. Voglio dire, ci sono degli studi che ci danno un'incidenza, ma questo sull'infezione delle vie urinarie in generale. Per quanto riguarda i microrganismi responsabili, quello che noi sappiamo è che sicuramente l'Escherichia coli rappresenta il microrganismo, che rappresenta i tre quarti dei microrganismi di tutti gli agenti patogeni. Il Proteus rappresenta il 30% delle infezioni ed è più comune nei maschi e ora questa gamma di microrganismi si è molto di più ampliata e include anche la clamidia, trachomatis, mycoplasma hominis e tutti quelli che leggete, ma quello su cui voglio porre l'attenzione è la Candida albicans, che comunque rimane comunque frequente soprattutto nei pazienti immunodepressi. Il CDC descrive una sintomatologia differenziandola per età e quindi abbiamo questo tipo di sintomatologia in pazienti con età superiore ai 12 mesi di vita, dove abbiamo febbre superiore a 38, per frequency si intende la frequenza di una sintomatologia che si può ripetere nel tempo, quindi andare via e ritornare, la disuria. Tensione sovrapubblica. Molto diversa invece è un po' diversa è la sintomatologia per i pazienti al di sotto dei 12 mesi di vita, dove possiamo avere presenza di febbre, ma anche ipotermia, apnea, bradicardia, disuria, letargia, vomito, ritardo di crescita, quindi voglio dire, la diagnosi è molto legata anche alla patologia di base poi del paziente, o comunque nell'essere certi se questo paziente aveva o no, era stato o meno cateterizzato, per esempio. Questa è un'indicazione importante. I meccanismi, un attimo solo, di trasmissione di infezione riguardano sicuramente l'inserzione del catetere, nel senso che al momento dell'inserzione del catetere microrganismi possono essere trasportati dal neonato retrale fino alla vescica. la via ascendente intraluminale, cioè il sistema di drenaggio che può essere contaminato per manipolazioni o perché erroneamente disconnesso, comunque, e quindi sicuramente è una via che agevola la risalita ai microrganismi. La via ascendente extraluminale, che purtroppo anche quando utilizziamo un circuito chiuso, non si esclude che i microrganismi possano passare, risalire attraverso la parete esterna del catetere. E quindi anche in questo caso, voglio dire, si può sviluppare un'infezione, ma anche qui rientrano, sono molto importanti poi i tempi di permanenza del catetere stesso. Quindi è importante a questo punto sottolineare che per prevenire l'infezione dovuta a risalita di germi provenienti dall'ano, è importante che l'ancoraggio del catetere sia, per motivi, voglio dire, logistici, che avvenga al pube. Ci viene normale immaginare che debba essere così. Le fonti di infezione urinaria sicuramente quindi sono strettamente legate alla colonizzazione del meato urinario, la contaminazione del sistema di drenaggio, cistoscopi e altri strumenti invasivi contaminati, e quell'argomento che sentiamo ogni volta che sono legate alle mani del personale. La prevenzione, sempre riferendoci alle linee guida del CDC, sono un po' comuni ovviamente, sono comuni sia alle pratiche di cateterismo per gli adulti che per i bambini, e quindi ci indicano di usare il catetere solo se strettamente necessario, di seguire un protocollo di posizionamento del catetere, seguire in maniera, voglio dire, molto rigida tutte le tecniche asettiche nell'inserimento del catetere, l'importanza del lavaggio delle mani, il fissaggio del catetere, la manutenzione del drenaggio, prelievo sterile di urine, evitare ostruzioni del flusso e aggiornamento periodico del personale sulle nuove tecniche e metodiche, voglio dire, anche per l'inserimento del catetere stesso. In neonatologia, quando la tecnica di cateterizzazione diventa prevenzione? È indicato la cateterizzazione vescicale nel neonato per la difesa dalla contaminazione di urine del sito di infezione del catetere venoso centrale, sia a livello umbilicale che femorale. In tal caso è talmente alta la possibilità di infezione che è sicuramente indicato la cateterizzazione vescicale. Una delle tecniche che si usa in pediatria di cateterizzazione è sicuramente il CIP, che è il cateterismo intermittente pulito. Dobbiamo un attimo fare una premessa per capire quando usiamo il CIP e capire un attimo quali sono i meccanismi della minzione nel neonato e nel bambino. Diciamo che il neonato minge con una frequenza circa di 20 volte al giorno, frequenza che si riduce a 6-8 volte nel primo anno di vita, per arrivare poi intorno ai 2-3 anni di vita ad avere una perfetta autonomia minzionale. Impara il controllo minzionale prima diurno e poi quello notturno. Quando diciamo che l'acquisizione totale del controllo minzionale si ha intorno ai 4-5 anni di vita. L'incontinenza, quando noi abbiamo incontinenza abbiamo una perdita involontaria, parziale o totale di urine, e questo possiamo averlo per varie cause, cause che possono essere anatomiche e funzionali. Le cause anatomiche sono legate alla patologia malformativa dell'apparato urogenitale, mentre quelle funzionali possono essere neurogene o non neurogene. Neurogene è quella che noi vediamo spesso, tra virgolette, che è la spina bifida, oppure tra quelle non neurogene che vi è la vescica iperattiva. In questo caso, in passato, si è sempre usato il cateterismo a permanenza. fino a che uno studio fatto proprio da infermieri di un ospedale del Michigan, dove praticamente loro si trovavano in continuazione a sopperire a questa urgenza, perché il catenino permanenza gli creava una serie di problemi, di infezioni e di gestione del catenino stesso, visto che questi sono pazienti che per lungo periodo, per sempre comunque, devono utilizzare questa tecnica, provarono a cateterizzare il bambino più volte nella giornata e in maniera non sterile ma pulita. E così questa tecnica nel tempo, dagli anni 70 ad oggi, è stata adottata un po' da tutti gli ospedali per questo tipo di patologia. Quindi oggi il CIP è diventato il metodo, la tecnica più usata in tutti gli ospedali. È vero anche che ha bisogno di un controllo particolare, nel senso che è importante la scelta del calibro del catetere che è in rapporto all'età, come è importante che il catetere monouso debba essere sterile e se possibile autolubrificato, anche se ha dei costi elevati. Il lavaggio delle mani, il lavaggio dei genitali, che un buon lavaggio dei genitali, voglio dire, con acqua e sapone va benissimo. La selezione degli intervalli del CIP, nel senso che rapporto alla capacità vescicale, bisogna selezionare gli intervalli di tempo per inserire questo catetere e quindi svuotare la vescica. Il rispetto del protocollo, perché qualora il CIP viene praticato all'interno di una struttura ospedaliera dove il rischio di infezione è più elevato, è importante un rispetto del protocollo. A casa sicuramente il rischio, voglio dire, è molto inferiore. È importante redigere il diario menzionale dei volumi di uscita delle perdite di urine e l'informazione e l'addestramento del bambino, perché nel momento in cui il bambino lo può fare a un'età, voglio dire, che lo può fare da solo, addirittura in alcuni casi impara a inserire il catetere da solo. Perché il CIP? Perché siamo arrivati a questa cosa? Quali sono i vantaggi? I vantaggi del CIP sono quelli di evitare possibili infezioni urinarie. La prevenzione previene la perdita delle urine, perché se è fatto bene a degli intervalli regolari previene la perdita di urine, possiamo ottenere così anche una buona continenza urinaria e migliora la qualità di vita, migliora sicuramente la qualità di vita. Il sistema in assoluto più diffuso in pediatria, ma anche in neonatologia per la raccolta delle urine anche in maniera sterile, rimane comunque l'applicazione della bustina monouso autoadesiva, che è quella che comunque ci evita in la più parte dei casi di utilizzare un cateterismo, nel senso che anche quando abbiamo bisogno di fare un'inocultura, nulla ci vieta di poter in maniera asettica applicare una bustina anche più volte e di prelevare le urine, almeno questa è la tecnica che noi utilizziamo, quella più diffusa sicuramente. Però questa diapositiva sulle riflessioni vuole un attimo riportare quella che è la nostra esperienza. È vero che sono pochissimi gli studi sulle infezioni nosocomiali, immaginiamo quelle del tratto urinario del bambino e del neonato, laddove per protocolli si utilizzano anche quando abbiamo bisogno di fare a scopo diagnostico, di cateterizzare per esami, diagnostici per protocolli, i bambini sono coperti da terapia antibiotica, prima, durante e dopo. Quindi è difficile un controllo delle infezioni. Quindi registriamo anche un'incidenza bassissima di infezioni del tratto urinario, ma anche il controllo sarebbe complicatissimo, visto che nei pochi casi in cui abbiamo bisogno di usare il catetere, abbiamo una copertura antibiotica sempre. Ed è vero anche che non abbiamo degli studi di ricerca, abbiamo già detto prima che i pochi che ci sono in Italia non ci danno ancora dei veri risultati. Rimane per noi quindi un problema aperto da affrontare, da continuare e da discuterne. Io sono l'ultima, mi sembra, da qua in poi si apre il dibattito e andiamo avanti. Arrivederci.